Che tipo di decisioni possono essere prese in un'azienda ed a quali livelli organizzativi? Di tre tipi: decisioni strutturate, semistrutturate e non strutturate. Quelle strutturate sono tipiche del livello operativo. Sono decisioni fissate da regole precise, quasi degli automatismi, tipo quando devi emettere lo scontrino procedi in questo modo, non ci sono scelte, non c'è spazio per la creatività. Tutto è già deciso da regole precise che bisogna solo seguire. Le decisioni semi-strutturate sono invece tipiche del livello intermedio, quello tattico. Qua abbiamo comunque una buona preponderanza di regole predefinite, rigide, però è ammesso anche una certa creatività. Sono tipiche proprio di questo livello gestionale, come decidere se assumere o no un impiegato, per cui certamente abbiamo alcune fasi, passaggi preconfezionati di indagine sulla persona che deve essere assunta, però c'è anche spazio un pochino per l'impressione personale, per l'esperienza di chi sta facendo l'intervista, per capire se l'intervistato è sincero o cose di questo tipo, se è equilibrato dal punto di vista psichico. Spesso abbiamo anche la presenza di psicologi durante i colloqui per l'assunzione. Infine abbiamo le decisioni non strutturate. Qua ci sono poche regole precise a cui fidarsi. Queste decisioni vengono prese ai massimi livelli, di solito quelli manageriali, top management, quindi a livello strategico, con effetti a lungo termine. E qui la fa da padrone la creatività, l'intuito e l'esperienza. Naturalmente queste decisioni sono comunque supportate da informazioni sintetizzate e presentate nel modo giusto. Ma l'intuito, la creatività e l'esperienza hanno un peso notevolissimo. Quali sono i livelli di rischio associati ai diversi tipi di decisione? Le decisioni di tipo strutturato sono anche quelle che hanno associato il minor rischio possibile. Salendo nella gerarchia direzionale, abbiamo che le decisioni semi-strutturate comportano un rischio maggiore. Tornando agli esempi precedenti, sbagliare la procedura di sistemazione della merce sugli scaffali non comporta grossi rischi per l'azienda, solo qualche scocciatura a livello operativo, del lavoro di tutti i giorni, facilmente rimediabile. Già sbagliare l'assunzione, funzione tipica di tipo con decisione semi-strutturata, può comportare dei notevoli disagi, soprattutto se l'azienda è piccola, quindi assumere la persona sbagliata può portare veramente dei disagi notevoli. Infine, a livello massimo, quello strategico, quello delle decisioni assolutamente non strutturate, abbiamo il massimo rischio. Sbagliare la scelta del mercato da aggredire o del prodotto da proporre può essere fatale per l'azienda. Spiega la differenza tra meccanizzazione ed automazione. La meccanizzazione è la sostituzione del lavoro umano in una sua forma ripetitiva, quindi elementare. Ad esempio, la macchina da scrivere che ha sostituito carta e penna, la stampa delle buste paga. L'automazione prevede invece la gestione automatica da parte di un software di un processo più complesso, in cui devono essere valutate delle variabili e prese anche delle decisioni, e anche affrontati eventuali imprevisti. Pensate a un processo produttivo di un pezzo meccanico che prevede diverse fasi di lavorazione, scegliendo di volta in volta tra le macchine lavoratrici disponibili quella che assicura la migliore performance gestendo magari in contemporanea la produzione di diversi tipi di pezzi, con la scelta delle giuste materie prime e con la capacità di affrontare piccoli imprevisti come l'interruzione del funzionamento di una di queste macchine o la rilevazione durante il monitoraggio di una serie di pezzi fuori norma che non soddisfano i requisiti. O ancora un sistema in grado di monitorare le vendite in un supermercato e di decidere il momento e la quantità dei beni da riordinare, scegliendo anche il fornitore migliore in base a certi criteri impostati dall'organizzazione. Discuti in merito all'automazione delle decisioni. La risposta è abbastanza intuitiva, tenendo conto anche del rischio associato alla scelta di automatizzare certe decisioni. Ovvio che l'automazione, cioè il prendere in automatico le decisioni a livello operativo, quindi quelle strutturate, comporta anche il minor rischio. Man mano che saliamo nella scala organizzativa e di controllo e passiamo alle decisioni semistrutturate o addirittura quelle non strutturate, è chiaro che automatizzare il processo decisionale comporta rischi via via maggiori. È assolutamente al momento ancora impensabile delegare ad un software l'automatismo sulle decisioni strategiche. Quello che accade invece è che i software forniscono un poderoso supporto al management che deve prendere queste decisioni. Pensiamo a sistemi esperti che suggeriscono una strategia spiegando anche il perché delle loro decisioni, che suggeriscono, che si limitano a suggerire. Il manager può quindi passare in rassegna molti scenari, molti di più di quelli che potrebbe costruire, esaminare in tempo utile da solo e scegliere una strada migliore di quella che avrebbe potuto scegliere lavorando da solo. Quindi si parla per lo più di DSS, Decision Support System, quindi sistemi che supportano, che aiutano a prendere le decisioni, ma non le prendono e non le attuano da soli. Senza addentrarti nelle caratteristiche, delinea l'evoluzione dei sistemi informativi. L'evoluzione dei sistemi informativi è ovviamente strettamente connessa con quella del sistema informatico. L'introduzione in quella che potremmo definire l'alba informatica del laboratorio nelle aziende vede l'ingresso di centri di calcolo che potevano permettersi solo grandi aziende o grandi istituzioni con computer mainframe secondo uno schema detto centralizzato. In pratica un solo computer estremamente costoso, estremamente ingombrante. A questo computer centrale venivano collegati dei terminali, tastiera più monitor, con cui gli operatori potevano interagire con il centro elaborazione dati. I sistemi informativi sono quindi in questo momento monolitici, ma in realtà è esagerato parlare di sistema informativo perché l'unica cosa che si faceva con questi sistemi era quella di automatizzare semplicemente quei processi più ripetitivi tipici del livello operativo. Però questo comportava già grossi risparmi, grosse efficienze per le aziende. Con il diminuire dei costi fu possibile dotare sempre più reparti di un loro elaboratore. Si diffondono i cosiddetti computer dipartimentali, i mini computer. Il sistema informativo da centralizzato monolitico diventa decentrato, cioè spezzettato, passatemi il termine, nei vari dipartimenti. Questo ha comportato dei vantaggi, ma anche degli svantaggi, che però non è richiesto discutere in questa domanda. La diffusione delle reti informatiche ha permesso il passaggio successivo ad un sistema informatico distribuito, quindi nodi elaborativi tra loro comunicanti e collaboranti, e dei sistemi informativi integrati, cioè che pur essendo da un punto di vista topologico-geografico distribuiti, mantengono la loro unità integrazione. Quindi tutto il patrimonio informativo è comunque mantenuto in un'unica copia a cui tutte le applicazioni possono accedere per quanto loro di pertinenza. Infine, i benefici della modalità centralizzata vengono fusi con quelli della modalità distribuita in quella che è la modalità chiamata client-server, dove abbiamo comunque una centralità, una centralizzazione del patrimonio informativo, ma è una condivisione con dei nodi elaborativi, client, che mantengono tutti i vantaggi di una indipendenza elaborativa, insieme ai vantaggi di una gestione centralizzata di molti servizi. Descrivi l'architettura centralizzata. Come si diceva nelle risposte alle domande precedenti, è quella che prevede la presenza di un unico grosso elaboratore, a cui sono collegati dei terminali per lo più stupidi, cioè senza capacità elaborative, quindi dotati soltanto di un display, un monitor e una tastiera. Questo schema offre vantaggi e svantaggi. Tra i vantaggi ricordiamo sicuramente la facilità con cui possono essere gestiti gli archivi, perché sono praticamente mantenuti, memorizzati in un'unica posizione. E questo ovviamente ne facilita anche il controllo per quanto riguarda l'accesso, la gestione dei backup, cose fondamentali per un buon funzionamento del sistema informativo. Riguardo alla facilità di accesso, è particolarmente garantita perché da qualsiasi terminale è possibile inviare richieste al server centrale. E anche riguardo la comunicazione tra gli utenti, è sicuramente facilitata e gestita con sicurezza passando dal laboratorio centrale. L'ultimo aspetto che voglio considerare è quello della scalabilità, cioè della possibilità di far crescere le prestazioni e il numero di utenti che utilizza il sistema, semplicemente aggiungendo nuovo hardware. Questo è garantito, infatti, fino al limite consentito dalla potenza elaborativa di solito in eccesso del computer centrale, è sufficiente collegare un nuovo terminale per avere un nuovo utente al lavoro. E questo anche con una spesa limitata, certo a fronte di un grosso investimento iniziale per l'elaboratore. Abbiamo però anche dei punti deboli. Principalmente la dipendenza stretta del funzionamento di ogni terminale nei confronti del sistema centrale, quindi se si guasta il sistema centrale tutti i terminali, tutto il lavoro si blocca. Inoltre, poiché non è il PC dei dipendenti, non sono dei PC ma solo dei terminali, ad elaborare le informazioni, è chiaro che se il server è sotto carico, sotto stress, i tempi di risposta si allungano. Anche se le linee di comunicazione sono affollate, i tempi di risposta si allungano, magari non perché ci sia una carenza di potenza elaborativa, ma proprio delle linee di comunicazione che non riescono a reggere il carico, il flusso di informazione nelle due direzioni. Il sistema centralizzato tarpa anche le capacità, la creatività degli utenti, perché non c'è spazio per questa creatività. Gli utenti non possono decidere quali applicazioni installare o privilegiare in base alle proprie attitudini. Tutto quello che è consentito è scegliere da un menu solo le applicazioni previste. E questo limite però diventa anche un punto di forza, in quanto tutte le problematiche che possono nascere da un abuso delle risorse informatiche degli utenti praticamente non esiste come problema nella modalità centralizzata. Descrivi l'architettura decentrata e i sistemi informativi settoriali. La rapida evoluzione dell'elettronica e l'abbassamento dei costi che comporta l'economia di scala, quando i computer hanno cominciato a diffondersi, ha consentito di dotare ogni dipartimento settore dell'azienda di un suo computer, diciamo un mini computer. Non fatevi ingannare dalla parola mini, perché grazie ai progressi nella potenza di elaborazione, quasi sempre questi mini computer potevano rivaleggiare con la potenza di calcolo dei mainframe. Quindi assistiamo a un decentramento. Il sistema informativo, o quell'embrione che era rappresentato dal sistema gestito dai mainframe, viene suddiviso nei vari settori. Questo porta a dei vantaggi a livello di autonomia e di efficienza dei singoli settori, ma anche una frammentazione spesso incompatibile tra i suoi componenti, e cioè ogni settore adotta un suo hardware, una sua piattaforma hardware con protocolli suoi, con database, archivi memorizzati secondo specifiche diverse da quelle degli altri. Quindi questi primi sistemi informativi sono proprio settoriali, cioè non integrati tra di loro, non si parlano tra di loro. Le informazioni vengono spesso ripetute, con tutti i problemi legati alla ridondanza dei dati e all'inconsistenza che ne può derivare, e tutt'al più si riesce a scrivere qualche routine di conversione dei dati per il passaggio da un sistema all'altro. E se possiamo dire che l'autonomia ne ha beneficiato, i vari settori non dipendono più dal buon funzionamento di un unico computer centrale, è peggiorato l'aspetto della comunicazione tra i vari settori. Non dimenticate che ancora non esistono le reti di computer, o quantomeno non così diffuse e standardizzate come avverrà in seguito. Anche a livello software le cose hanno i loro lati oscuri. Le applicazioni che funzionano in un settore su una certa piattaforma hardware sono spesso incompatibili, non funzionano sulle altre, quindi non si può capitalizzare sull'esperienza di altri settori semplicemente perché non puoi utilizzare le stesse applicazioni. Descrivi l'architettura distribuita e i sistemi informativi integrati. Il naturale passo successivo, quando le reti di computer e gli standard che vengono rapidamente adottati da tutte le piattaforme hardware e software, è stato quello di omogeneizzare il sistema informativo, quindi passare da una situazione frammentata a una integrata, in cui tutti i dati vengono mantenuti in un'unica copia, in un archivio centralizzato o al limite anche distribuito, ma gestito come un tutt'unico, in modo da ridurre al minimo la ridondanza e con la possibilità per ciascun utente di accedere alle informazioni desiderate, secondo il formato e il grado di visibilità giusto per ogni tipo di utente. L'architettura è detta infatti distribuita, ma il sistema informativo integrato. Quindi tra i vantaggi ribadiamo sicuramente la facilità di comunicazione grazie alle reti, la facilità di condivisione delle risorse, pensate alle stampanti condivise in rete, a unità di memorizzazioni in rete, cose di questo tipo. Importantissima l'autonomia operativa. Ciascun utente ha il suo personal computer, la sua workstation. Abbiamo recuperato spazio per l'iniziativa personale, ogni utente può, almeno in modo controllato, installare applicazioni anche diverse da quelle degli altri utenti, e coltivare le proprie attitudini e potenziare i suoi punti di forza. Ma vediamo gli svantaggi. Beh, ho comunque diversi possibili hardware da manutenere, Macintosh, personal computer, IBM compatibili, ciascuno con le sue problematiche legate anche ai diversi potenziali sistemi operativi, Linux, Windows, le diverse versioni di Windows, applicativi a tonnellate da tenere aggiornati, gli antivirus, le utility. Non è detto poi che avere un personal computer migliori la velocità di certe operazioni. Infatti un mini computer, un mainframe, può comunque essere molto più potente, molto più veloce nel reperire ed elaborare le informazioni. Per cui, anche se può sembrare strano, la risposta può arrivare prima tramite un terminale stupido rispetto al personal computer, che deve elaborare le informazioni magari in locale. Quindi meglio poter condividere pochi secondi di una enorme potenza elaborativa di un mainframe per avere rapidamente la risposta, piuttosto che aspettare anche se in autonomia un quarto d'ora affinché il tuo personal computer riesca a macinare, per così dire, gli stessi dati. Più autonomia può portare a problemi di accesso controllato alle informazioni. Ogni personal computer è potenzialmente un pericolo. È un vettore per personale malintenzionato, virus, spyware, eccetera. Sono problemi potenzialmente molto difficili da gestire. Ecco perché in ambiti critici come la gestione bancaria o in ambiti di processi industriali particolarmente pericolosi è ancora preferita un'architettura centralizzata, dove è privilegiato il controllo rispetto alla libertà d'azione e alle prestazioni al limite. Descrivi l'architettura client-server. Vuole unire i benefici di un'architettura centralizzata con quelli dell'architettura distribuita. Siamo quindi in un contesto di rete, ma con alcuni servizi erogati e mantenuti in forma centralizzata su dei computer speciali chiamati server. Server che possono essere di diverso tipo, file server quando devono semplicemente garantire la condivisione veloce e sicura di alcuni file, database server, database management system server, quindi elaboratori dedicati a far funzionare un software di DBMS, application server, cioè che permettono di far funzionare remotamente delle applicazioni e sul client è visibile l'interfaccia ed i risultati, ma tutta l'elaborazione viene svolta in remoto, ed altri tipi. L'altra faccia del client server è appunto il client, e sono i personal computer che tramite la rete comunicativa chiedono servizi a questi server, per cui il client fa semplicemente delle richieste e ottiene solo le risposte, ma tutta l'elaborazione è svolta sul server. Elenca i principali tipi di server, tipici di un'architettura client-server. Oltre a quelli ricordati nella domanda precedente, potremmo aggiungere i printer server per la condivisione delle stampanti e sicuramente i web server. E rimanendo in tema di internet, mail server o FTP server dedicati alla gestione del trasferimento e alla gestione remota dei file.